Radio Emilia Romagna. Una città, una storia.
Montevideo, prima puntata. Intervista all'architetto Claudio Melloni.
Si dice che il tango sia nato a Montevideo, la capitale dell'Uruguay. Uruguay e Argentina sono divisi dal Rio de la Plata, un fiume che sembra un mare e che a Montevideo si confonde con il mare. Bisogna uscire dalla città, magari per andare verso le spiagge di Punta dell'Este, la Monte Carlo del Sud America, per staccare l'occhio dal fiume e liberarlo sull'oceano. Da Montevideo bastano 3 ore di navigazione per attraversare l'estuario del Rio de la Plata e raggiungere all'estremità ovest Buenos Aires. Sono questi i luoghi del tango. Lo scrittore uruguaiano Vicente Rossi sostiene che il tango, contrariamente a quanto molti pensano, non sia nato a Buenos Aires, ma proprio a Montevideo. È da questa città, allora, che Radio Emilia Romagna inizia la sua rubrica Profili di città, dedicata ai luoghi dell'emigrazione emiliano-romagnola. Cominciamo da Montevideo, anche e soprattutto perché qui è nata l'idea della radio digitale, nel corso della seconda conferenza dei giovani emiliano-romagnoli nel mondo. Un'idea suggerita da un ragazzo della città argentina di Rosario, che la regione Emilia-Romagna ha subito raccolto e realizzato. Attraverso la radio riusciamo a far passare emozioni, pensieri, suoni, la fisicità stessa delle cose. Possiamo creare collegamenti da un capo all'altro del mondo. A parlare di Montevideo saranno, nel corso della trasmissione, 3 ospiti. Il primo è Claudio Melloni, architetto di origini bolognesi, che ci racconterà la storia di emigrazione della sua famiglia e quella della comunità emiliana in questa città. Melloni, fino all'anno scorso, è stato il rappresentante dell'Uruguay nella consulta regionale Emigrazione, per la quale ha organizzato a Montevideo la conferenza dei giovani emiliano-romagnoli nel mondo. Anche il secondo ospite è un architetto. Paolo Ceccarelli insegna pianificazione del territorio alla Facoltà di Architettura di Ferrara e mantiene i fili di una rete di rapporti con l'estero che ha con l'America Latina un particolare feeling. Perché il Sud America, secondo Ceccarelli, è l'unico pezzo di mondo in cui la presenza italiana pese all'interno della cultura locale. E cita il caso di Adamo Boari, architetto vagabondo, che partì dal Delta del Po per approdare a Chicago e poi a Città del Messico, dove ha costruito il prestigioso Teatro dell'Opera. Il nostro terzo ospite ci riporta alle lontane origini di questa città. Il Rio della Plata, il cui nome in italiano significa fiume dell'argento, venne avvistato per la prima volta da un marinaio spagnolo, Juan Díaz de Solís, nel 1516. Il nome del fiume non fa riferimento al colore delle acque, ma alle ricchezze che gli spagnoli pensavano di trovarvi. Al suo scopritore è intitolato il Teatro Solís, il più importante dell'Uruguay e uno dei più belli del Sud America, costruito da un architetto di Reggio Emilia, Carlo Zucchi. Il Solís fu inaugurato nel 1856 e diretto dal 1874 dal ferrarese Timoteo Pasini Frassoni. Del Teatro Solís abbiamo intervistato il direttore, Gerardo Grieco, per parlare di questi forti e misteriosi intrecci tra la cultura rioplatense e quella emiliana. Proprio in virtù di questi legami, la Regione Emilia-Romagna ha fornito alla Municipalità di Montevideo un aiuto finanziario per il restauro del Teatro Solis, riportato l'anno scorso al suo antico splendore. Montevideo, dunque. Non è ben chiaro da dove derivi la parola tango. Ci sono molte ipotesi. Nel suo libro Cosas de Negros del 1926, Vicente Rossi fa derivare il tango dalla milonga e questa dal candomblé. Il candomblé era la religione degli schiavi neri del Brasile, arrivata presto nel vicino Uruguay. Ballando al ritmo dei tamburi, i giovani schiavi del Rio della Plata facevano una ruota che chiamavano Ronda Catonga, perché cantavano tanga, tango, tonga. Spezzavano in due la parola tango, su due ritmi di tamburo diversi, tango. Da qui è uscita la milonga, la danza madre degli schiavi neri, che con l'aggiunta delle parole divenne poi anche canto, un canto malinconico e triste che raccontava le difficoltà della vita e le pene d'amore della povera gente, al suono di chitarra, flauto e violino. La milonga fu dunque la matrice del tango. Questa musica fu presto assimilata dagli immigrati europei, che ne colsero la profondità e una sorta di bellezza malinconica, legata al senso delle cose perdute. La musica del tango sembrava il sottofondo più adatto a segnare il ritmo dell'emarginazione e della sconfitta. Una vita passata tra preoccupazioni, nostalgia e locali malfamati, nei due porti all'estremità dell'estuario del Rio della Plata, Buenos Aires e Montevideo. Musica, sbronze, donne. La parola milonga, infatti, pare indicasse la prostituta. E cosa c'è di più triste di una milonga triste in un sudicio caffè del puerto di Montevideo?
Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua, e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate.
Per il mio tempo. Gli italiani conoscono bene queste atmosfere perché hanno contribuito a crearle. Per riprodurle, poi, ci vuole orecchio, anima, sensibilità. Ci vuole la finezza di un autore come Paolo Conte per cogliere la vera atmosfera malinconica del tango. Paolo Conte, di cui ascoltiamo Alle prese con una verde milonga. Sembra proprio un uomo del Rio della Plata.
Un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai danare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera tra il suonare e la mare. Verde spettacolo in corsa da inseguire. Da inseguire sempre. Da inseguire ancora. Fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io.
Alla fine dell'Ottocento Montevideo, come Buenos Aires, era una moltitudine di uomini soli, lavoratori precari e case popolari. La vita sociale si svolgeva nei piccoli bar e nei bordelli, dove si mescolavano muratori e musicisti, criollos e stranieri, il gaucho fanfarone e il macho siciliano. Si cantava e ballava, si beveva vino o grappa e si giocava a bocce. Qui è nata la comparsita, uno dei primi tanghi, suonato la prima volta nell'antico bar La Giralda. Il suo autore, Gerardo Matos Rodriguez, era di Montevideo e nella sua casa oggi ha sede il bar internazionale di tango, l'Obecho. E il mito del tango, Carlos Gardel. È morto nel 1935, ma ancora si discute se sia nato a Tolosa, in Francia, o nelle campagne di Tucarembó, in Uruguay. Quasi tutti concordano per quest'ultima ipotesi. A Montevideo c'è ancora la sua casa nel quartiere di Punta Gorda. Un mito uruguaiano, dunque, che gli argentini vorrebbero fare proprio. E la stessa Montevideo, nonostante la sua forte autonomia culturale, gli argentini la immaginano come una sorta di Buenos Aires in minore. È quanto traspare da questa poesia, peraltro splendida, di Jorge Luis Borges, intitolata Montevideo. Scivolo per la tua sera come la stanchezza per la pietà di un declivio. La notte nuova è come un'ala sopra i tuoi terrazzi, sei la Buenos Aires che avevo, quella che negli anni si allontanò, quietamente. Sei nostra e festosa, come la stella che le acque raddoppiano. Porta finta nel tempo, le tue strade guardano il passato più lieve. Chiarore da dove ci arriva il mattino, sopra le dolci acque torbide. Prima di illuminare la mia persiana, il tuo basso sole rende felici le tue ville, città che si ascolta come un verso, strade con luce di patio. Ah, la luce di patio che invade le strade, città che si ascolta come un verso, dice Borges. Città che sta sopra le dolci acque torbide. Città che fa sognare i musicisti, da Antonio Birabent a Ruben Rada. Città che riempie i titoli di canzoni e tanghi. Chiediamo a Claudio Melloni, figlio di emigrati, di restituirci, se può, questa atmosfera ibrida che caratterizza Montevideo, dove alla banera portata dai marinai si sono mescolati avanzi di milonga e musica italiana. A un certo punto, ad assecondare le malinconie dell'uomo del Rio della Plata, è arrivato il bandoneon, strumento portato dagli emigrati, usato nelle povere chiese di Germania al posto del più costoso organo. Buongiorno, Claudio.
Buongiorno a tutti.
Come spiegheresti in due parole la città di Montevideo a chi non la conosce?
Sì, la città di Montevideo è una città a livello latinoamericano moderna, è affacciata sul Rio della Plata. Il Rio della Plata è il fiume più largo del mondo, nella foce a circa 150 chilometri. È una tipica città moderna latinoamericana, circa 1,5 milioni di abitanti, la metà più o meno della popolazione totale uruguayana.
Com'è fatta la città?
È una città che ha un bellissimo lungomare di circa 16-17 chilometri tutto il lungo della città. Ne ha diciamo due o tre zone, quartieri che hanno diverse caratteristiche. La città vecchia, che è stata la prima città dove si è fondata la città dagli spagnoli, è la zona vecchia del porto, antica zona del porto, con un'architettura caratteristica degli anni 1800 al 1900 più o meno, e dopo i quartieri più residenziali che vanno sul lungomare e anche all'interno un po' più lontano delle spiagge della costa sul fiume, sul Rio della Plata.
Come si vive a Montevideo?
È una città tranquilla, si vive bene. Diciamo che è un livello socio-economico medio a livello mondiale, ma a livello latinoamericano si può dire che è molto buono come qualità di vita generale della popolazione.
Quali sono i suoi poeti e artisti? Qual è la sua musica?
Il promedio, il livello di vita, diciamo che è buono, è uno dei migliori dell'America Latina. E storicamente Montevideo è stato un punto di riferimento anche culturale dentro l'area latinoamericana. È la città delle sculture, no?
Sì.
Soprattutto degli spazi pubblici che hanno una bellissima rappresentanza dell'arte della scultura. È una città attiva, moderna, neanche esteticamente molto, molto bella nella sua architettura, conserva molti edifici e costruzioni di carattere architettonico italiano e francese, comunque un buon rapporto anche nell'architettura con l'Europa e soprattutto con l'Italia.
Potresti farci una breve storia dell'emigrazione emiliano-romagnola in Uruguay?
Sì, sul totale della popolazione uruguayana circa il 45% sono discendenti o italiani o discendenti di italiani. Comunque è una percentuale diciamo che è molto alta. L'altra parte, l'altro 45% corrisponde a discendenza spagnola e l'altro 10% a discendenza di altri paesi, di altre culture. La comunità emiliano-romagnola a Montevideo È importante nel senso che nel totale della popolazione a Montevideo abbiamo, soprattutto a Montevideo, abbiamo una rappresentanza di circa 200 persone che conformano l'Associazione Emiliano-Romagnola di Uruguay, di Montevideo.
Da quali zone della nostra regione provenivano le famiglie di emigranti?
Soprattutto italiani emiliano-romagnoli di province come Piacenza, come Bologna, come Parma, come Ferrara, che sono le province più rappresentative nella conformazione degli emiliano-romagnoli in Uruguay. Io, per esempio, sono discendente sono figlio di un bolognese, fra virgolette, perché mio padre è nato a Sant'Antonio di Medicina, no? Provincia di ancora sotto Bologna.
Sì.
Comunque, questo è un piccolo esempio. Noi siamo già seconde o terze, anche terze generazioni, che siamo nati in Uruguay, ma abbiamo uno stretto rapporto ancora con l'Italia e soprattutto con la regione Emilia-Romagna. No?
Come vive oggi la comunità emiliano-romagnola di Montevideo?
Bene, ci sono gli integranti, diciamo circa, come dicevo io, circa 200 in totale, abbiamo diverse attività. A livello generale abbastanza bene, diciamo. Oggi possiamo dire che abbiamo superato all'Uruguay una grossa crisi economica che soprattutto nell'anno 2002, che è stato un anno molto difficile per la vita non solo degli emiliano romagnoli ma di tutta la popolazione uruguayana. In questo momento, colpiti in quel momento dalla crisi argentina, in questo momento abbiamo superato quel periodo di difficoltà e diciamo che pian piano stiamo andando meglio, sta migliorando la situazione e con questo anche la situazione degli emiliano-romagnoli nella comunità, nell'Uruguay. Siamo riusciti a portare in Italia, ricordo benissimo, nel comune di Castelnuovo Sotto, a una signora che voleva ritornare alle radici, alla sua terra di origine.
Sì.
Ricordo benissimo la signora Gaetana Bertani, che è stata accolta dal comune e facilitato tutto dalle autorità della regione Emilia-Romagna per il suo ritorno dopo, credo, io ricordo bene, però credo erano 70 anni.
Quali sono oggi i problemi e le aspettative nei confronti della regione?
Questo momento nel quale il mondo sta cambiando velocemente, dove la globalizzazione è un punto reale nella vita di moltissima gente, soprattutto dei giovani, le aspettative sono di rafforzare i vincoli socio-economici con la terra di origine, dei genitori, anche perché molti giovani, soprattutto i giovani, hanno la possibilità di prendere la doppia cittadinanza, almeno con l'Uruguay, e questo facilita molto il contatto, il viaggio, il rapporto con la regione Emilia-Romagna, la cultura, il lavoro. E questo è molto importante in questi tempi moderni dove la dinamica della vita porta a volte alla necessità di essere qua o là in qualsiasi momento, come lavoro, come necessità. Comunque in questi tempi è molto importante avere un punto di riferimento nella regione Emilia-Romagna, non dico a livello anche della regione in sé, dai dirigenti, ma sì per esempio dalla consulta di Emilia-Romagna, di Emiliano-Romagnola, che sta migliorando anno a anno i rapporti con le comunità all'estero e questo è molto importante perché le comunità si sentono più appoggiate e soprattutto i giovani più vincolati alla regione Emilia-Romagna. Questo è molto molto trascendente, importante nella vita delle comunità.
In quali settori potrebbero essere sviluppati e consolidati rapporti tra Uruguay e Regione Emilia-Romagna?
Diciamo che a livello culturale sì, e soprattutto a livello anche economico può essere perfettamente una via di sviluppo, perché abbiamo anche dei punti di riferimento, per esempio quello che ha fatto la Regione Emilia-Romagna con la cultura proprio della città di Montevideo, è stato bellissimo, un rapporto di appoggio non solo culturale ma anche economico, per esempio con il Teatro Solis o il Teatro Solis della città di Montevideo, dove la regione ha fatto una importante donazione, è un regalo di soldi in contanti per anche appoggiare e sviluppare la cultura nella città di Montevideo, e anche ha fatto un vincolo importante a livello di architettura della città, del recupero soprattutto del quartiere della città vecchia di Montevideo, questo tramite il comune di Ferrara, specialmente all'architetto Ceccarelli, che si è avvicinato a questo punto anche per collaborare con la città e con il paese. Comunque questi rapporti sono veramente rappresentativi delle possibilità che offre oggi il contatto con la regione Emilia-Romagna. E questo favorisce certamente non solo alla comunità emiliano-romagnola, che si sente certamente appoggiata, ma anche a tutta la comunità dell'Uruguay.
Grazie Claudio. Con questa intervista concludiamo la prima puntata. Nella prossima continueremo a raccontarvi Montevideo attraverso le parole dei nostri ospiti, l'architetto Paolo Ceccarelli dell'Università di Ferrara e il direttore del Teatro Solis di Montevideo, Gerardo Grieco.
Tomarmi un mate, biscocciarci, stare al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró.
Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró.